Innanzitutto, in effetti è vero che essendo arrivato a una specie di compromesso, su cui adesso vediamo un po' qualche dettaglio, ovviamente le borse sono in salita, sono in risalita, perché le borse naturalmente quello a cui piace meno è l'incertezza. Poi una volta che si scioglie un po' di incertezza per i mercati, diciamo, tutto sommato, la situazione volge più al positivo, qualsiasi sia la decisione presa, che naturalmente può essere una decisione che, ad esempio, dal nostro punto di vista può essere completamente traumatica o sbagliata. E Cina e Stati Uniti sono arrivati a questo G20 appunto con l'attesa di trovare un minimo compromesso tra Trump e Xi Jinping, visto che il problema era molto contingente, nel senso che sulla base delle decisioni della Casa Bianca prese durante lo scorso anno, le sanzioni statunitensi su 200 miliardi di prodotti cinesi sarebbero aumentate dal 10% al 25% già dal 1 gennaio 2019, sanzioni alle quali ne sarebbero dovute seguire altre che Trump aveva promesso. In realtà è tutto bloccato praticamente per 90 giorni, questo è un po' l'accordo che è stato preso poi da Trump e Xi Jinping a Buenos Aires, 90 giorni di tregua durante le quali naturalmente dovranno essere trovate tutta una serie di soluzioni. Da parte americana, soprattutto da parte di Trump, c'è stato subito molto entusiasmo nel trasmettere questa tregua, questo compromesso, come al solito l'ha fatto attraverso Twitter, dicendo appunto che la Cina diminuirà i dazi che aveva imposto sull'importazione delle auto americane, e nello stesso tempo Pechino avrebbe promesso di lavorare a una sistemazione praticamente di una legge sulla questione della proprietà intellettuale, perché poi, andando un po' al nocciolo della situazione, gli Stati Uniti che cosa imputano alla Cina? Primo, un disavanzo commerciale troppo alto, nel senso che gli Stati Uniti comprano dalla Cina molto di più di quanto non vendano in Cina. E in secondo luogo imputano alla Cina di fatto un furto di proprietà intellettuale, cioè secondo Washington la Cina compra o investe in azioni americane e poi trasferisce il know-how aziende cinesi, soprattutto per quanto riguarda il settore tecnologico. Il primo punto è questo, che nei media cinesi, ad esempio, di questa vicenda della proprietà intellettuale praticamente non si è sostanzialmente scritto. Oggi su alcuni giornali cinesi, sia in mandarino sia con la loro edizione anche in lingua inglese, viene specificato che, ad esempio, la Cina pare che ricomincerà a comprare soia dagli agricoltori del Midwest, che aveva praticamente abbandonato al proprio destino, rinunciando a causa anche dei dazi americani all'acquisto della soia americana e spostandosi su altri mercati, come ad esempio quello sudamericano, ucraino, eccetera. E pare anche che rimborserà sostanzialmente, forse pare, alcuni produttori americani. Quindi le intenzioni sembrano buone. In realtà rimane di fondo un problema, che è quello dei dazi, quello delle sanzioni commerciali, che comunque secondo gli analisti sia americani sia cinesi, anche se dovesse arrivare al famoso 25% di Trump, non saremmo ancora di fronte allo scenario peggiore. In realtà però la questione dei dazi nasconde qualcosa di molto più ampio, cioè una vera e propria sfida, diciamo, alla leadership globale, che avviene soprattutto attraverso gli ingenti investimenti che in questo momento la Cina sta facendo nel settore tecnologico, cioè la paura vera di Trump e dell'amministrazione americana è perdere le grandi sfide all'intelligenza artificiale, al 5G, che in questo momento vedono favorita la Cina. Non è un caso che le sanzioni americane colpiscono proprio quel settore cinese.
Sì, quindi tutta una partita, appunto, come dicevi tu, dal punto di vista anche tecnologico, e insomma anche in un articolo che avevi fatto uscire qualche giorno fa, sempre su il manifesto, dicevi che in qualche modo Washington ne è al corrente, no? E che per questo sta provando a consumare in qualche modo le sue cartucce sull'obiettivo primario. E rispetto a questo ti volevo chiedere, c'è stato anche poi rispetto adesso, se tu vuoi approfondire, ben venga, rispetto a tutta la questione Huawei, che tra l'altro è un prodotto che conosciamo benissimo perché ovviamente ha una fama globale e internazionale di un certo tipo, che però appunto c'entra all'interno di questa vicenda, anche rendendosi in parte anche come come dire, parte attiva dicendo non ho niente a che fare con il progetto di Pechino Made in China 2025. Ti chiederete di approfondire questa vicenda, ma semplicemente anche solo per curiosità, visto che sono dei prodotti che tra l'altro noi conosciamo perché li utilizziamo tutti i giorni, e quindi capire anche cosa si cela dietro a quello che utilizziamo tutti i giorni correntemente nel quotidiano.
Sì, allora la Huawei è un'azienda che ormai conosciamo tutti in Italia proprio per gli smartphone. In realtà è un'azienda di telecomunicazioni, quindi oltre a produrre gli smartphone connette anche sostanzialmente reti, quindi antenne, impianti di comunicazione, eccetera. A causa proprio dell'ostracismo del mondo occidentale e soprattutto degli Stati Uniti, perché la Huawei ha come origine, diciamo, è nata praticamente da un militare, ha avuto tra l'altro anche un'impostazione militaresca nella propria storia, nel senso che si sapeva che le condizioni di lavoro erano piuttosto dure, insomma andavano come delle frecce già negli anni, a fine anni 90 praticamente, gli impiegati da Huawei, che hanno tra l'altro anche la possibilità, diciamo, di come dire, avere una sorta di azionariato, che però azioni che decadono nel momento in cui una persona se ne vuole andare. Quindi insomma, ad esempio, una cosa che non, sulla quale non starei troppo a sottolineare è il fatto che Huawei può essere considerata un'azienda più umana, diciamo, della Apple, della situazione. Sono sostanzialmente uguali, ma questo lo devono capire soprattutto gli americani, cioè è chiaro che sono aziende nazionali che fanno gli interessi dei privati che stanno dietro, ma naturalmente poi fanno anche gli interessi, diciamo, dello Stato, che in diversi modi li aiuta, perché se la Huawei ha avuto, diciamo, degli aiuti anche da parte del governo cinese, non ricordiamoci i finanziamenti che hanno avuto alla Silicon Valley, da cui sono nate poi tutte le più grandi aziende di telecomunicazioni praticamente americane. Ora, fatta questa premessa, perché poi di recente Washington non sta dicendo ecco non comprate Huawei perché vi portate a casa praticamente il Partito Comunista Cinese, bisogna ricordargli il caso della NSA, il caso l'ultimo di Facebook, Cambridge Analytica, insomma lasciamo perdere questo aspetto qua. Però proprio per questo ostracismo che già negli anni 2000 ha dovuto subire la Huawei, è andata praticamente sul mercato latinoamericano ed è stata la sua fortuna, perché ha fatto una marea di soldi e di contatti con i governi e si è specializzata soprattutto non solo nella produzione di smartphone a basso costo e funzionanti molto bene, credo anche soprattutto di recente, ha migliorato moltissimo la qualità, ma anche appunto nelle infrastrutture, e quindi oggi sostanzialmente è l'azienda probabilmente che in Europa è quella più avanti, ad esempio una possibilità di installare praticamente antenne, tutto quello che concerne il 5G, e questo naturalmente di recente fa molta paura a Washington, che infatti nelle scorse settimane Mike Pence, il vicepresidente americano, quindi non proprio uno a caso, ha detto attenzione alla Huawei di nuovo, nuovamente, perché significa appunto dare i dati al governo cinese, eccetera. Ora ovviamente questi rischi ci sono, così come si sono ad affidare le reti ad un'azienda americana o di qualsiasi altro paese, ma anche qui torniamo appunto al discorso che facevamo prima, cioè la sfida tra Cina e Stati Uniti dovremo abituarci, io credo, da qui in avanti, nella speranza che non ecceda in qualcosa di militare, che se dovesse succedere eventualmente forse la zona del Pacifico e del Mar Cinese Meridionale sarebbe quella più a rischio, ma penso di no, perché i cinesi non hanno questo atteggiamento così, sono un po' bulli negli atteggiamenti a parole, ma poi evitano lo scontro, cercano sempre di arrivare a un compromesso, ma io credo che invece da un punto di vista commerciale dovremmo abituarci a continui scontri di questo tipo, perché alla fine, come dire, l'obiettivo non è semplicemente a far sì che gli Stati Uniti aumentino un po' di ingresso di capitale, diciamo, cinese per l'acquisto dei propri prodotti, in realtà la sfida è molto più nel tempo e globale, e la Huawei, diciamo, per certi versi rappresenta proprio un esempio, diciamo, di questa sfida tecnologica, chiamiamola così, perché poi chi arriva prima al 5G significa avere un punto in più di PIL, significa arrivare prima su tutta una serie di prodotti, e insomma è un bel vantaggio competitivo, non da poco, e sarebbe la prima volta che gli Stati Uniti di fatto non arrivano prima di altri su questo tipo di situazione.